tratterò in questo mio intervento del problema della coscienza all'interno di un terreno della filosofia contemporanea novecentesca, e in particolare a un autore che ho studiato durante la tesi di dottorato, che è Alfred Schutz. Giusto due parole per delineare, illustrare la figura di questo filosofo e sociologo viennese. In realtà la letteratura critica ha acquistato questo pensatore in un terreno prevalentemente sociologico, e infatti il suo pensiero è stato utilizzato sino alla seconda metà del Novecento per delineare e definire i rapporti fra fenomenologia e scienze sociali, sulla scia della fenomenologia di Edmund Husserl, di cui Schutz è uno degli allievi prediletti. Il mio tentativo di ricerca è stato quello di recuperarne il pensiero e calarlo in un terreno squisitamente filosofico, concentrandomi appunto, anche perché questo è il tema su quale ci concentriamo oggi, sul problema della coscienza. Ecco, secondo questo pensatore, proprio da un punto di vista filosofico, per adesso mettendo ai margini o tra parentesi, come direbbe Husserl, il terreno propriamente sociologico ed epistemologico sociale, il problema della coscienza si articola in tre diverse fasi, che è un po' la mia tesi rispetto allo studio filosofico di questo autore. Secondo il suo approccio fenomenologico, che si fonda da un punto di vista storico-filosofico sulla corrente fenomenologica che fa capo a Max Scheler e a Maurice Merleau-Ponty, piuttosto che Edmund Husserl, con il quale Alfred Schutz intrattiene un rapporto problematico che, come lui dichiarerà nei rapporti epistolari inviati ad amici e colleghi, attraversa in modo drammatico la sua speculazione, anche perché, come testimonia in una lettera il padre Van Breda, Husserl l'aveva proprio nominato come erede della filosofia perennis, della fenomenologia trascendentale. Schutz, attraverso una esperienza di vita particolare, lui è un pianista, è anche un uomo di banca della Vienna del 39, quindi possiamo immaginare, ed è ebreo soprattutto, immaginiamoci questi tre elementi, lo portano prima a rifugiarsi a Parigi, ma sappiamo benissimo che poi cosa poi Hitler compie in Francia nel 40, quindi si rifugia definitivamente poi in America alla New School of Social Research di New York, e qui rimarrà fino alla morte avvenuta nel 1959. Quando giunge in America, questo è molto importante per delineare poi la sua teoria del sé, del self, che in inglese ha un significato che, tradotto in nostri termini italiani, il self è proprio l'io, la soggettività. Quando arriva in America, lui ha un'eredità fortemente husserliana e weberiana. Non conosce niente del pragmatismo americano, se non qualche teoria pedagogica di John Dewey, che già cominciava a circolare nell'Europa del suo tempo, quando ancora viveva a Vienna. Quando giunge in America, entra a contatto invece con la Chicago School, con la scuola di Chicago, che contava fra i suoi più grandi esponenti, prima di tutto George Herbert Mead, con il quale lui intrattiene un rapporto virtuale. Non conosce direttamente Mead, ma legge subito tutte le sue opere, e poi, diciamo, i filosofi, i sociologi della Chicago School del tempo, il filosofo William Isaac Thomas, legge Charles Cooley, e soprattutto poi a un certo punto si sposa completamente, anzi, meglio, fa sposare la fenomenologia che ha sulle spalle nel suo bagaglio culturale viennese, husserliano, la fa sposare con la teoria della soggettività proprio di John Dewey. Questo un po' per darvi i fondamenti del terreno storico-filosofico sul quale si muove, e cioè una direzione fenomenologica che però lascia poi definitivamente Husserl, in quanto non accetta più soprattutto l'intersoggettività trascendentale husserliana dopo la quinta meditazione cartesiana, dopo la svolta idealista di Husserl, nota a tutti, sposa la fenomenologia di Merleau-Ponty e Max Scheler, è anche l'intuizionismo di Henri Bergson, che sotto certi punti di vista affianca a questo tipo di fenomenologie, lo fa sposare totalmente col pragmatismo americano. Attraverso questo sodalizio, questo sposalizio, come ho cercato di dimostrare anche nel volume che ho pubblicato nel 2007 dal titolo Realizzazione etica del sé in Alfred Schutz, che ha come sottotitolo appunto Tra pragmatismo e fenomenologia, cominciamo a delineare in modo ordinato e puntuale quali sono le fasi di questo sviluppo della coscienza, riferendoci volta per volta agli autori e suoi partners intellettuali. Il termine che ho utilizzato non è casuale, è proprio il titolo di un libro uscito recentemente in America da parte di studiosi di Schutz, che si chiama proprio Schutz e i suoi partners intellettuali. Cominciamo a sottolineare che per Schutz non c'è un passaggio da non coscienza a coscienza. Dice Schutz, riferendosi a Husserl da questo punto di vista, a Max Scheler, che il sé, o l'io, se vogliamo nominarlo io, l'ego, esiste dalle origini. Non esiste un momento di non coscienza. Come diceva Husserl, il bambino già nasce che conosce i colori, gli alberi, i fiori. Non conosce questi oggetti prima di nominarli. Ha già coscienza di questi. Il termine coscienza, ne abbiamo parlato stamattina, ne parleremo ancora domani, ne parleremo ancora questo pomeriggio. Il termine coscienza va definito nel suo proprio significato. E coscienza non vuol dire semplicemente avere una consapevolezza di sé, dicevamo stamattina, della propria individualità o del rapporto con gli altri che configura la persona. Ma coscienza può voler dire anche, in una fase che la fenomenologia definisce con un'attenzione minore, può essere il momento in cui il sé è semplicemente in un rapporto, Schutz dice, di mutuo armonizzarsi in relazione con gli altri. Questa è una fase di coscienza, è la fase con l'attenzione minore di coscienza, è la fase del lui, del noi. Una fase del noi dove, dice Schutz, ma anche la fenomenologia merleau-pontiana, io non distingo, è anzi sbagliato teoreticamente definirlo una relazione, ma Schutz stesso dice, nel momento in cui io divento filosofo e tratto della coscienza, non ho già più la coscienza di definirlo, devo solo viverla per poterla definire, ma evidentemente dobbiamo teorizzarla un attimo. Nel momento del noi, l'io e il tu non vengono distinti. Abbiamo solo un flusso del noi, un flusso di coscienza, e questo Schutz lo spiega attraverso la teoria dell'intersoggettività proprio di Max Scheler, dove, e ritornando a una questione, io non sono intervenuto stamattina proprio per risparmiarlo durante la mia relazione, in questo momento, dice Scheler, del mutuo armonizzarsi in relazione, lui dice di tra interazione tra persone in essenza e forme della simpatia, ad esempio, io vivo direttamente gli atti dell'altra persona ed è l'unico momento in cui posso apprendere l'altro attraverso, dice Scheler, un atto di fede, cioè io fedo fede nell'altro perché vivo con lui gli stessi atti. Cosa dice Scheler? L'io allora? L'io è un'oggettivazione della persona, nel momento in cui la oggettivizzo la posso teorizzare, la posso descrivere, ma nel momento in cui la descrivo perdo il contatto totale che ho con l'altra persona nel momento in cui interagisco. Evidentemente Max Scheler è lontano da tradizioni pragmatiste, che sono, diciamo, la bandiera degli Stati Uniti d'America. E tuttavia Schutz, attraverso un'operazione molto originale, che mi permetto di dire che l'ho notata appunto durante la mia ricerca di dottorato, nota che questa teoria di Max Scheler si sposa benissimo proprio con la teoria del social self, dell'interazionismo simbolico del filosofo e sociologo, anzi psicologo sociale, considerato da molti il padre della psicologia sociale, George Herbert Mead. Perché anche in Mead diciamo che il sé, l'emergenza del sé, nasce nel momento in cui c'è il noi. C'è una differenza sostanziale col pragmatismo, la tradizione fenomenologica di Schutz non va mai via durante la sua vita, e cioè, come dicevo prima, un attimo per tornare alle origini del primo grado di tensione di coscienza, Il sé esiste anche nel momento del noi, non emerge mai, c'è già dall'inizio sempre. Ovviamente è un'attenzione molto bassa della sua coscienza, è un'attenzione, qui introduciamo un altro termine, ne discutevo qua con i colleghi proprio ieri, il termine pratico. Lui distingue, finalmente, l'aveva fatto anche Peirce, ma Schultz mette l'accento sulla distinzione fra practic e pragmatic, che sono due termini sostanzialmente differenti. Oggigiorno sentiamo, molto importante, io durante le mie relazioni specifico sempre l'importanza del linguaggio, dei termini, oggigiorno sei troppo pragmatico come sinonimo di materialista. Ecco, proprio invece il pragmatic, il materialismo è tutt'altro, ci farà arrivare alla conclusione della mia relazione a tematiche invece molto importanti dal punto di vista della coscienza morale, che sono oltre quello che si può assimilare fra pragmatico e materialista. È materiale, proprio usufruibile nel momento. E Schultz proprio specifica questa distinzione. Pratico è la contingenza del momento. È il momento in cui il sé con l'altro sé, in un flusso di non distinzione fra io e tu, ma solo noi, eseguono sulla base, attenzione, qui introduciamo etica sociale, che non è filosofia morale, che invece si delineerà nell'ultima fase dell'attenzione della coscienza, secondo la teoria del self di Schultz, il sé in questo momento agisce nel noi sulla base di ricette, lui dice Schultz, socialmente standardizzate. Io so benissimo, all'interno di un gruppo sociale condiviso, quello che ci si aspetta da me, e gli altri sanno quello che io devo fare nei loro confronti. Evidentemente i riferimenti ai frame di Goffman di Erving Goffman sono abbastanza evidenti, cioè in una cornice come questa, presentando una relazione, evidentemente un uditorio che ascolta potrà fare qualsiasi cosa per distrarsi, ma sicuramente non verrà a fianco a me a disturbare la relazione, perché se succedesse, dal punto di vista etico-sociale, quel flusso del noi si rompe, perché io mi interromperei e l'uditorio direbbe cosa sta succedendo. Pensate a un teatro, durante una rappresentazione, se uno va nel palco e urla, è definito come un folle. Nell'ambiente di uno stadio, una persona che urla non è definita come un folle, eppure sta, dal punto di vista fisico, locomotorio, presentando le stesse cose che farebbe un individuo che a un certo punto improvvisamente sale sul palco di un teatro e si mette a urlare. Tuttavia ci sarebbe uno shock, quello che Schultz chiama shock sociale, ci si interrompe. E passiamo così, attraverso questi esempi banali di vita quotidiana, la coscienza di Schultz è una coscienza dell'everyday life, della vita quotidiana, passiamo alla seconda fase dell'attenzione di coscienza. E cioè, dice Schultz, la crisi, che è un termine che ormai, soprattutto nella nostra penisola, e soprattutto nella mia isola, molto di più si usa quotidianamente, la crisi per Schultz è un evento positivo. Perché, lui dice, se noi vivessimo in atomi di gruppi sociali, sbagliamo molte volte dal punto di vista filosofico-sociale a definire la società. La società non è niente. La società è fatta di gruppi sociali, di tanti atomi di gruppi sociali. Proprio per questo Habermas, che legge Schultz, lo accuserà di non aver fatto nessun riferimento alla vita politica, ma Schultz lo fa apposta, intenzionalmente, proprio perché per Schultz il gruppo dei politici è un gruppo che condivide, secondo le sue ricette standardizzate, determinati interessi personali e universali di quel gruppo. Un gruppo di pescatori farà lo stesso, un gruppo di filosofi farà lo stesso, un gruppo di religiosi farà lo stesso e così via. Pertanto la politica non intercede sulla vita quotidiana, che vive secondo le sue ricette. Lui dice cooking book, proprio un libro da ricette di cucina. Io so, non mi interrogo se per fare la torta quel dosaggio va bene o male, mi hanno detto che si fa così, la preparo, la mangio, è buona. Non mi interrogo se è giusto obliterare il biglietto, io lo compro, so che lo oblitero e posso viaggiare, perché magari si apre. Sono proprio tutti esempi della vita quotidiana, dei suoi saggi poi raccolti in collect papers. Lui dice, se vivessimo così, cosa non ci sarebbe? Spero che questo possa porvi un interrogativo, perché l'ha sollevato Marcus stamattina e credo che lo solleverà il mio caro amico Biagio domani, da quanto credo di aver capito, cioè il problema del dramma. Se vivessimo così sarebbe tutto pulito, come quello che gli americani chiamano routine, che ormai è diventato un termine che utilizziamo credo in tutte le lingue, come un termine acquisito in tutti i linguaggi. Se così fosse, la routine ci porterebbe a uno stato di staticità. Tutti sappiamo, e qui torniamo a George Herbert Mead, che sicuramente, come ha detto, influisce su Schultz, sappiamo cosa gli altri si aspettano da noi. Se io dico aprite la finestra, chiunque sa che non deve chiudere la porta, perché ci capiamo e c'è una intesa di comunicazione. Questo si congelerebbe, non farebbe trasformare la società. L'individuo rimarrebbe in uno stato di coscienza con quel tipo di tensione bassa, dal punto di vista elettrico quasi, perché poi parleremo proprio dell'importanza del corpo, e non raggiungerebbe lo stato massimo, dove qui introduco per me nulla, perché non ho detto questo, altrimenti non sarei qua, per Schultz è differente a coscienza da autocoscienza. Lo stato di massima attenzione dell'autocoscienza è il momento in cui, e qui ha ragione Marcus stamattina, nasce l'individuo che attraverso il suo essere persona riesce a modificare se stesso e allo stesso tempo gli altri. Individuo e persona, non c'è una distinzione, non si può neanche fare. Chiamerei, io l'ho sempre definita anche in Rosmini, nell'altro segmento delle mie ricerche, personalità individuale, che risolve tutto, taglia la testa al toro, non c'è una differenza tra individuo e persona. Passiamo a questo nuovo stato. La crisi è importante. Qual è la crisi? La crisi è il momento in cui, nella routine, si interrompe qualcosa, si spezza il flusso. Quello che Henry Bergson, che viene citato spesso, è un suo amico nemico, come partner intellettuale di Schultz, ma a questo punto, dato che giochiamo in casa, nominerei anche la teosofia di Rosmini, dove proprio lui dice, che con riferimenti dalla teosofia anche alla psicologia, che il soggetto esiste solamente quando sta durando. L'ho citato in un precedente convegno dove ho trattato tutt'altro, questo è proprio la durata del soggetto, vive solamente nella tensione del suo tempo, proprio perché la materia non può avere durata, quindi non può avere coscienza. E qui c'è Bergson, e qui ci, voglio dire, non fa mai male, anzi calza a pennello, introdurre proprio questo aspetto della teosofia di Rosmini, che magari non si nomina neanche tanto. Dicevo, quindi, la routine si interrompe questo flusso, questa durée, questo senso di durata. Come? E qui entra Dewey, che diciamo è il filosofo, posso affermare, che conosco meglio tra tutti quelli che ho sempre studiato. La routine si interrompe, ma come si interrompe? La facciamo interrompere noi? No, noi siamo nello stato di noi, di we relation, lui dice. A un certo punto un evento improvviso capita, senza che noi lo vogliamo. E questo spezza la routine. Ed è il momento in cui, per la prima volta, aspettate, a una fase di sviluppo della personalità, poi nella fase adulta succede una continua dialettica fra crisi e dramma della soggettività, si interrompe e il sé esce prepotentemente fuori, Schultz utilizza il termine di shock proprio, esce fuori dal flusso del noi e si rinchiude in se stesso. In questo momento nasce la coscienza morale, che, attenzione, e questo sicuramente, ma sono ormai abituato da anni, e provocherà diverse discussioni, ma ormai le so difendere, vedremo come le recepite voi, non è il massimo dell'attenzione di coscienza questo, è la fase intermedia, propedeutica a un'altra, che costituirà, poi è la fine del mio libro, se avrete modo di leggere, la fine di questa relazione, non è l'attenzione massima, ve la riservo per dopo, perché sono le implicazioni più importanti, a parte che è la mia tesi, quindi non l'anticipo, poi non mi piace mai anticipare quando sto facendo un discorso. Andiamo a questa seconda fase. Si interrompe, avviene un evento improvviso, non lo vogliamo, ma possono essere fasi della vita quotidiana semplicissime. Se dico a un amico, mi vai a prendere un caffè, ed è abituato a recepire quella ricetta, perché sa che deve andare a prendere il caffè, ha coscienza appunto che si trova lì quello che gli ho chiesto. Se non lo trovasse più, avviene quel momento di dramma. Ovviamente questo è un esempio di vita quotidiana. I drammi sono tanti. I drammi sono i momenti in cui ci sono delle scomparse nella routine molto forti, percepite proprio dall'individualità, dall'emotività dell'individuo. E dice Schultz, citando Dewey, una frase che accompagna la mia ricerca filosofica in tutti gli ambiti ormai, perché credo che possa essere una guida teoretica e pragmatica, non mi piace la parola pratica appunto perché sono un pragmatista, il pratico vuol dire altro, dice di lui: gli uomini si fermano e pensano, virgola, solamente quando la sequenza del fare si interrompe. E questo riferimento è importantissimo per la seconda fase, non di coscienza, di aumento di elettricità di questa attenzione di coscienza. Mi fermo, penso, non va tutto quel, non va come doveva andare. C'è il timore, la paura, la speranza, la delusione, la depressione. Infatti Schutz non lo tratterò, ma evidentemente rispetto ai miei nuovi interessi tratterò anche la parte dove lui tratta della depressione, citando Goldstein rispetto a questi momenti di crisi, dove nasce proprio una depressione anche di tipo chimico. Non funziona come andava, è in crisi. Cosa deve fare la responsabilità di quella coscienza? Deve ripristinare, questo è il termine, ripristinare il flusso di routine da solo a quel punto. Perché il noi si è spezzato. In questo momento l'individuo non può ragionare con gli altri, in questo momento di tensione. Deve farlo da solo. E lì entra in una fase teoretica dove deve conoscere quali sono i valori utilizzati in gioco, se erano adeguati o meno, perché se si è interrotta la routine, non funzionavano quei valori, evidentemente, oppure non funzionano più semplicemente, bisogna ritrasformarli. Sicuramente questo riflette molto le esigenze sia della biografia schutziana in una fase nazista del suo prearrivo in America, sia anche i problemi che lui nota, i social problems che lui nota nella società americana del suo tempo. Mi fermo e penso, questi valori come li ripristino? Ma non è che ne invento nuovi, i valori non si inventano. Dice Schutz, bisogna solamente rifare una logica di mezzi e fini, una logica, e qui riprende la teoria dell'indagine del 38 di John Dewey, dove appunto la logica è un non vedere da un punto di vista di logica formale ciò che è vero o ciò che è falso, ma in questa logica vedere come i valori si articolano in una successione di mezzi e di fini che deve essere razionale. Ma cosa vuol dire questa parola che utilizziamo molte volte anche noi, come diceva un collega qua, filosofi di professione, che lo utilizziamo un pochettino a casaccio? Razionale vuol dire che deve essere ben sezionato, cioè questo valore deve avere una sua valenza circoscritta rispetto a un altro in una gerarchia ordinata. Questo è razionale, altrimenti cosa vuol dire razionale? Vuol dire niente, vuol dire tagliare proprio, vedere in modo chiaro e distinto, per citare quel signore francese. Però questa gerarchia razionale, dice Schutz, questo è interessantissimo, io l'ho voluto riportare nel mio libro, una parte interessante, scusate se ho tutta questa passione, ma evidentemente è la mia tesi di dottorato, quindi di una padronanza piuttosto forte. Pensate a Don Chisciotte, scrive proprio un saggio su Don Chisciotte. Don Chisciotte che ci può far ridere. Francesco Guccini ha scritto proprio una canzone fra Don Chisciotte e Sancho Panza che riflette molto questo, l'ascoltavo sempre mentre finivo la tesi. Che cosa dice Schutz di Don Chisciotte? Perché è un pazzo. Perché Don Chisciotte ha dei valori ben predefiniti, sono quelli della cavalleria. Lui crede davvero che quei mulini a vento siano i mori da sconfiggere. C'è una razionalità perfetta, una lucida follia, che è razionalità, la lucida follia, direbbe anche Nietzsche in un aforisma. Lui ha articolato tutto il suo piano per riportare il bene, il valore e la giustizia in un mondo che si è sgretolato. Perché non riesce? Perché è pazzo? È pazzo per un motivo, e ci avviciniamo alla terza fase di tensione di coscienza. È pazzo non perché lui pensi che i mulini a vento siano i mori da sconfiggere, non perché Dulcinea non sia la grande principessa ma sia semplicemente una prostituta, non per questo, non perché vede le cose distorte, ma per il semplice fatto che quando lui porta la sua gerarchia di valori pensata logicamente in testa, gli altri non la condividono. E qui si introduce un tema molto caro a un certo Husserl, all'Husserl forse della crisi, non l'user delle idee, né quello delle meditazioni cartesiane, che è quello del ritorno alla vita quotidiana. E questo quello che io volevo, che non vi ho anticipato prima. L'attenzione massima non è il momento riflessivo, che appartiene a una certa teoria della soggettività occidentale. Il momento etico è il momento di riflessione sul passato, evidentemente, dove ci sono in mezzo la propria situazione biografica attuale, quella passata, quella pedagogica, quella del contesto in cui sto vivendo, in cui ricostruisco i valori, sulla base di un fondamento antropologico, culturale, religioso del mio contesto. Ma in questa fase non ho risolto niente per Schulz. In questa fase lui non dice teoretica, attenzione, e poi mi accusate di avere questa inimicizia per la teoretica. Non è un momento di polemica nei confronti della teoretica, del teoreticismo. Cioè in questo momento lui dice non si conclude né la realizzazione morale dell'individuo persona, della persona individuale e della società, né questo si realizza, né si realizza la realizzazione di se stesso da un punto di vista proprio teoretico, direi anche metafisico, trascendentale. Adesso vediamo perché. Perché nel momento in cui sto riflettendo, pensate a Don Chisciotte, nel momento in cui sto riflettendo, su cosa sto riflettendo? Questo Schulz lo fa notare, è anche abbastanza scontato, ma forse neanche i pensatori di professione poi ci riflettono mai. Quando io sto pensando, non penso per progettare un'azione, noi progettiamo sempre delle azioni, nei momenti in cui c'è crisi. Se non c'è crisi non progettiamo nulla, sappiamo cosa fare, tutto funziona perché gli altri ce lo condividono. Se non funziona più, gli altri non ce lo condividono, entriamo in crisi, o finiamo in depressione dal punto di vista medico, ma questo è un altro discorso, oppure progettiamo per ripristinare la situazione tra noi e gli altri, per noi e per la società. Ha ragione Marcus, che non è solo individuo e società, è uguale. Per quello che si sposava benissimo quando ti ho proposto di farmi parlare di questo, non è qualcosa di così distante, ovviamente fa parte di un dibattito novecentesco all'interno degli Stati Uniti d'America, non sovrapponiamo il contesto rosminiano che è universale, però ovviamente va sempre collocato in un periodo in cui la vita quotidiana non esiste, perché non c'è proprio il mondo della vita quotidiana, ci sono ancora purtroppo le classi, non dico i ceti, le classi, mi avete inteso, sociali che si distinguono, però voglio dire, nell'America c'è una causa dell'incontro, della congerie di diverse etnie, diciamo che i problemi sono diversi da quelli dell'Ottocento. Quando stiamo riflettendo per progettare, andiamo sul trascendentale, su cosa riflettiamo? Dice Schulz, stiamo riflettendo non sul sé, per quello che vi dicevo che non è il massimo livello di autocoscienza, ma stiamo riflettendo sui nostri sé passati, quelli che Mead chiamerebbe me, oggettivi, il me oggettivo, parziali. Cioè stiamo pensando come farò a fare questo domani, fra 5 minuti, e allora se diciamo neurologicamente funziono bene, penserò a tutti i bagagli di ricette, di mezzi e di fini che ho utilizzato nelle esperienze passate. Magari li modificherò, li utilizzerò in modo differente, ma farò quelle cose. Non mi metterò a camminare a testa in giù. E pensando a quello che ho fatto, attenzione ai verbi, sono molto proprio fissato col linguaggio, e pensando a quello che ho fatto, vuol dire che ho fatto, non che sto facendo, nelle esperienze passate. Se l'ho fatto, e quelle sono proiezioni parziali di me, penso a me, pure ha ragione Mead, penso a me, non penso a io, non si può neanche dire, gli errori di grammatica riflettono gli errori logici dell'esistenza, non sono fatti a casaccio, penso a me, al pronome personale oggettivo, non penso a io, penso a me quando ho fatto quello, quando ho fatto quell'altro, quando ho fatto quell'altro ancora. Quindi frantumo la mia identità, il mio self, la mia autocoscienza, la frantumo in diverse macchiette del mio passato, giuste, sbagliate, le pesco, ma come ho fatto ieri? No, è stato un fallimento, quello non lo voglio. Lì ero riuscito, mi sa che rifarò come prima. Quante volte lo diciamo nella nostra esistenza drammatica? Per quello che Dewey parla di dramatis self, per questo, perché il drammatico è il momento in cui io non so cosa fare, è un dramma la scelta, perché se faccio questo del passato funziona, ma se funzionasse allora non si sarebbe interrotta la routine, sarei ancora in crisi, quindi lo posso pescare, ma non funziona, non trovo più niente dietro per farlo funzionare. È già successo, ma se funzionava non ci sarebbe il momento di dramma. Quindi dove vado a pescarlo? Dietro non c'è nulla mentre sto riflettendo. Ci sono i modi comunicativi standard per potermi rivolgere agli altri. Allora dove vado? Proietto, dice Schutz, riferendosi a Dewey, a Human Nature and Conduct del 23, rifletto quello che io farò, attenzione al tempo, del futuro anteriore. Quando noi stiamo riflettendo, dice Dewey con una metafora fantastica, come nel set di un film cinematografico, guardo della mia immaginazione nel futuro anteriore i miei sé parziali, quello non che faranno, quello che avranno fatto, perché quello che io sto proiettando non è quello che io concretamente sto trasformando nella realtà. Io riflettendo nell'immagine come in un cinema non trasformo un bel niente, vedo, faccio delle prove dell'immaginazione, dice Dewey, cito testualmente, faccio delle prove, se faccio così e mi vedo proprio in una proiezione cinematografica, no, se faccio così ho molteplici possibilità, ma citando Leibniz, le possibilità dell'immaginazione, della ragione, della logica sono infinite, la realtà è una, si compie una sola volta la realtà, non potrò mai non fare quello che vorrei non aver fatto. Non potrò. Quindi il momento in cui ho queste molteplici possibilità, arriva il momento in cui devo scegliere quale dei molteplici sé possibili devo utilizzare per realizzare il progetto e ripristinare il dramma di una routine che si è interrotto. E qual è il momento in cui scelgo? Qual è quel comando volitivo, dice Schutz, che mi dice scelgo questo sé? È il momento in cui si ritorna alla vita quotidiana. Ed è quello mosso dall'interesse pragmatico. Attenzione a questi termini, che in Dewey non è un interesse personale, un interesse proprio motivazionale riferito al risolvere il social problems di tutti i consociati. Consociati possono essere anche un minimo gruppo sociale del nostro contesto di 20-30 persone. In quel momento ho l'interesse a ripristinarlo. E lì è il momento, e qui si cita benissimo, e mi avvio alla conclusione, una riferimento a Henry Bergson, all'intuizionismo bergsoniano, l'attenzione alla vita. L'attenzione alla vita o il completo stato di veglia è il momento di massima tensione della coscienza in cui io ritorno nel noi, nel flusso del noi, non come quello pratico non autocosciente ma solo cosciente, ma dove io attraverso i miei atti cinestetici, locomotori, sentendo il corpo attraverso il mio io, e questo anche Rosmini nella teosofia, Omer Loponti nella fenomenologia della percezione, per esempio, sento col mio corpo che sto modificando nel qui e ora non un evento contingente, ma tutto il bagaglio dei sé parziali che ho dietro, che sono tantissimi, proiettati verso un unico sé che riunirà tutti i sé parziali proiettati nel futuro anteriore dell'immaginazione drammatica, riunendoli in un'unità temporale della coscienza in cui non è detto che io diventi realizzato eticamente, ed è questo il limite. Perché questo? Perché ritornando alla vita quotidiana io sento di realizzarmi nel momento in cui il mio sé sta ritrasformando i valori in virtù della costituzione di un flusso, di uno streaming di coscienza del noi che potrebbe anche non essere accettato, così come è successo a Don Chisciotte. Nel momento in cui ritornato alla vita quotidiana l'hanno emarginato come un pazzo e lì il sé ha fallito. Dice Schutz, certamente non è il fallimento non porta necessariamente alla fine dell'autocoscienza, si può sempre ritentare di ripristinare, ma dice attenzione, questo è il livello di responsabilità più grande che io ho trovato in una teoria dell'autocoscienza morale, attenzione che quello che hai fatto una volta hai fatto una volta, potrei ripristinarlo, tentare di migliorarlo, se non è stato condiviso, se non è stato accettato, se avevi riflettuto male nel secondo momento, ma attenzione che quello che hai fatto non potrà essere mai più trasformato in una visione temporale. Quel momento è successo ora e per sempre. Attenzione a quello che fai quando torni col materialmente, con una coscienza dietro che accompagna i tuoi atti corporei, attenzione a quello che trasformi. Perché dice Schutz, io non ho la responsabilità dei miei pensieri, ma ho la responsabilità dei miei fatti. E infatti la sua teoria della coscienza, ho finito, è la teoria del working self, del sé che lavora. Molti hanno tradotto del sé che opera. Io l'ho tradotto come sé che lavora. Perché lavoro? Perché lavoro è anche un verbo, un sostantivo, lavorare è un verbo fisico, della fisica, proprio della scienza fisica, cioè il lavoro trasforma realmente la realtà sulla base di una coscienza. E questa teoria, che non è teoreticistica ma anche teoretica, è teoretica, attenzione, pragmatica insieme, perché il pragmatismo è la trasformazione sociale sulla base di un dramma a monte che coinvolge tutto il nostro passato di dietro, tutto quello che sarà il futuro davanti e quello di tutti gli altri, perché stiamo andando a trasformare un contesto sociale, fisico, tangibile, la paramount reality, direbbe William James, la realtà fondamentale, oltre a quella dei sogni, della fantasia, dell'arte, dove vivete anche voi, dove vivo anch'io, dove vivono anche gli altri. Se la trasformo, la subiranno anche gli altri, e se la trasformo male hanno fallito anche quelli che vivono con me, quindi la mia autocoscienza ha fallito, non ho realizzato coscienza uguale realizzazione. E il mio libro stesso, Schutz, termina con questa citazione, solo 5 secondi, la leggo piano perché ha un senso rispetto a questo discorso che spero di avervi riuscito a trasmettere almeno in parte. Dice: le azioni meramente mentali sono in questo senso revocabili. L'attività lavorativa, è una mia traduzione lavorativa, okay? Perché ritengo proprio di dargli quel termine di disciplina fisica, di trasformazione, tuttavia è irrevocabile, irrevocabile. Il mio lavoro, la mia opera, se vi piace di più, ma ripeto, mi piace questo termine, ha mutato il mondo sociale. Al massimo potrò restaurare la situazione iniziale attraverso contromosse, ma non potrò mai rendere non fatto quello che ho fatto. Mi viene quasi da piangere, guarda che lo rilego, abbiate pazienza perché lo sento tanto. È questa la ragione per cui, dal punto di vista morale, e finisce così, è legale, non è trattato di diritto, ma lo aggiunge alla fine, dal punto di vista morale è legale, sono responsabile dei miei fatti, ma non dei miei pensieri.